Andiamo adesso con una delle storie del cielo di Ilaria Sganzerla, l'astronoma di Sugo. Oggi ci parla non di una costellazione, ma di un personaggio, di un astronomo francese piuttosto noto agli esperti, Charles Messier, famoso per aver compilato un catalogo di oggetti, diciamo, che porta il suo nome, il catalogo di Messier. Insomma, ma adesso Ilaria ce lo spiega per bene. Sentiamolo.
Ma lo sapevate che il nostro cielo boreale è firmato? Sì, avete capito bene. È firmato. Sì, perché qua e là, fra le costellazioni, un astronomo francese ha messo la sua iniziale. Volete saperne di più? Bene, sono qui per questo. E allora ben ritrovati al Blitz astronomico di Sugo con me, Ilaria Sganzerla, l'astronoma che per una manciata di minuti vi porta fra le stelle. E questa storia inizia nel 1758, quando un giovane di nome Charles Messier vide il primo dei suoi 110 oggetti nebulosi, da non confondersi con le comete, come ci teneva a precisare. Per quell'anno, infatti, era stato previsto dallo scienziato inglese Edmund Halley, deceduto 16 anni prima, il ritorno al perielio della cometa che porta il suo nome. Grande era il fervore per l'evento e moltissimi telescopi dell'emisfero boreale erano puntati sulla volta celeste alla ricerca della cometa tanto temuta. Sì, perché a quell'epoca le comete erano tenute in grande considerazione perché erano giudicate di cattivo presagio. Uno dei compiti degli astronomi, specialmente quelli di corte, era di scrutare il cielo e scongiurare l'avvistamento di una cometa per il bene del re, della sua famiglia e del paese su cui regnava. Dato che puntando i telescopi sulla volta notturna capitava di imbattersi in immagini non puntiformi, il timore di essere dinanzi a una stella chiomata era sempre in agguato. Tuttavia, le visioni raramente corrispondevano alla minaccia paventata, perché un'osservazione prolungata nel tempo mostrava che le piccole chiazze rimanevano fisse nella loro posizione, al contrario delle comete di cui, per quanto potessero essere lontane, si rilevava prima o poi il movimento. Fra i cacciatori di comete vi era anche Charles Messier, giovane di umili origini, rimasto orfano di padre a 11 anni. La scomparsa del genitore lo costrinse ad abbandonare gli studi, ma grazie a una grande cometa apparsa 3 anni dopo nei cieli di Badonvillers, la sua città natale, scoprì l'interesse per l'astronomia. La scienza, seppur faticosamente, sarebbe diventata il suo sostentamento. Infatti Charles, che vantava una bella calligrafia, a 21 anni si recò a Parigi, dove trovò impiego presso l'astronomo della marina Joseph Nicolas de Lille, che gli affidò come primo incarico quello di copiare una grande mappa della Cina. De Lille gli insegnò l'importanza dell'accuratezza nelle misurazioni e infatti nel suo catalogo, che prese vita da lì a pochi anni, si può apprezzare un lavoro molto meticoloso e preciso. Forte della sua passione e nel generoso intento di aiutare chi si apprestava alla ricerca della cometa di Halley, Messier stilò, a partire da quel fatidico 1758, un catalogo di tutti quegli oggetti che, per via della loro immagine diffusa, potevano sembrare comete, ma che comete non erano. Così facendo, non sapeva di star compilando un elenco ben più prezioso per l'astronomia del futuro: ammassi di stelle, nebulose, galassie, ma in quel momento le immagini che si formavano nel telescopio erano per lui fondamentalmente prive di interesse e le battezzò semplicemente con un numero progressivo in base alla sequenza di avvistamento. M1, Messier 1, era quindi il primo oggetto che appuntò nel suo elenco, quello che un secolo dopo sarebbe stato conosciuto come nebulosa del granchio. M2 il secondo e così via. Fra i più famosi ci sono per esempio M31, che è la galassia di Andromeda, oppure M45, le Pleiadi, e la sequenza termina al 103esimo, risalente al 1781, anno della pubblicazione del catalogo che oggi conosciamo come catalogo di Messier. Ma il catalogo che conosciamo noi menziona 110 oggetti e non 103. Ecco, i restanti 7 furono in realtà scoperti lo stesso anno o anche prima come M110, ma non rientrarono nella pubblicazione dell'81 per motivi sconosciuti o perché annotati dopo l'uscita del catalogo. L'intento era quello di raccoglierli in vista di una seconda edizione che però non uscì mai. dobbiamo così il completamento dell'opera ad altri astronomi o semplicemente appassionati che li aggiunsero in un arco di tempo che va dal 1921 al 1966. Negli anni 70 del secolo scorso, poi, ha preso vita un'iniziativa amatoriale che dura tutt'oggi, la Maratona di Messier. Si tratta di una gara fra appassionati in cui la sfida è osservare tutti i 110 oggetti del catalogo in una sola notte, pensate, e il periodo migliore che consente potenzialmente di portare a termine l'ardua impresa sono le notti di luna nuova del mese di marzo, quindi manca molto e tenetevi pronti. Come ci tiene poi a sottolineare l'Unione Astrofili Italiani, la Maratona Messier ha come unica finalità il godimento, visuale o fotografico, degli oggetti del profondo cielo, la divulgazione delle attività osservative e la promozione di nottate da trascorrere in compagnia per condividere una passione comune e confrontare le rispettive capacità di muoversi tra gli oggetti celesti al puro scopo di divertimento. Insomma, mai Messier avrebbe immaginato che il suo catalogo di scarti avrebbe riscosso un tale successo. Nel caso di M1, poi, la nebulosa del Granchio, schedò senza saperlo un resto di supernova, proprio quello nel cui centro si trova la stella che 7 secoli prima apparve misteriosamente nei cieli degli astronomi asiatici e dopo 653 giorni, altrettanto misteriosamente, scomparve ai loro occhi, per sempre. We'll